Bene, carissimi amici, è il mio momento, io vi saluto come al solito molto affettuosamente e quindi siamo pronti per anche questa sera andare avanti nella nostra passeggiata attraverso le pagine della Bibbia. Vi ricordo che ieri abbiamo sentito dello scontro tra Davide e Goliath e anche dell'amicizia tra Davide e Jonathan, il figlio del re Saul. Nel capitolo 19 di Prima Samuele leggiamo di come Davide sia costretto alla fuga per porsi in salvo dai ripetuti attentati messi in atto da Saul. Esaminiamo adesso i primi 7 versetti. Saul confidò a Jonathan, suo figlio, e a tutti i suoi servitori che voleva uccidere Davide. Ma Jonathan, figlio di Saul, che voleva un gran bene a Davide, informò Davide della cosa e gli disse: «Saul, mio padre, cerca di ucciderti. Quindi ti prego, stai in guardia domani mattina, tieniti in un luogo segreto e nasconditi. Io uscirò e mi terrò al fianco di mio padre nel campo dove tu sarai. Parlerò di te a mio padre, vedrò come vanno le cose e te lo farò sapere». Jonathan dunque parlò a Saul, suo padre, in favore di Davide e gli disse: «Non pecchi il re contro il suo servo, contro Davide, poiché egli non ha peccato contro di te, anzi, il suo servizio ti è stato di grande utilità. Egli ha rischiato la propria vita, ha ucciso il Filisteo e il Signore ha operato una grande liberazione in favore di tutto Israele. Tu l'hai visto e te ne sei rallegrato. Perché dunque peccare contro il sangue innocente, uccidendo Davide senza ragione?» Saul diede ascolto alla voce di Jonathan e fece questo giuramento: «Com'è vero che il Signore vive, egli non sarà ucciso». Allora Jonathan chiamò Davide e gli riferì tutto questo. Poi Jonathan ricondusse Davide da Saul. Egli rimase al suo servizio come prima. Saul decreta di far morire Davide e ne parla a suo figlio Jonathan e ai suoi servi. Subito Jonathan, che vuole bene a Davide sinceramente, lo avvisa perché stia in guardia e si tenga nascosto. Nel frattempo egli avrebbe cercato di intercedere per lui. Jonathan dunque parla a suo padre e lo prega di non macchiarsi di un così grave peccato, quale sarebbe uccidere un uomo leale e fedele, sempre zelante nel servizio al re, come appunto Davide. Gli ricorda inoltre che Davide ha rischiato la propria vita per il re, ha ucciso Goliath che costituiva un grave pericolo e una costante umiliazione per Israele, e per mezzo di lui, per mezzo di Davide, il Signore ha liberato il popolo dai Filistei. Saul si era rallegrato a suo tempo dell'opera compiuta da Davide, ed ora perché versare del sangue innocente, dice Jonathan, facendo morire senza ragione l'artefice di quella liberazione. Saul ascolta suo figlio, si rende conto di aver sbagliato e giura che non avrebbe fatto morire Davide. Jonathan avvisa Davide dell'esito del colloquio avuto con Saul. Egli viene così riammesso al servizio del re. I buoni propositi di Saul naufragano miseramente ed egli attenta nuovamente alla vita di Davide, che è costretto alla fuga. Vediamo l'evolversi di questa vicenda leggendo dal versetto 8 al versetto 17 da Samuele, Prima Samuele, capitolo 19. Ricominciò di nuovo la guerra e Davide uscì a combattere contro i Filistei. Inflisse loro una grave sconfitta e quelli fuggirono davanti a lui. Allora uno spirito cattivo, permesso dal Signore, si impossessò di Saul. Egli sedeva in casa sua tenendo in mano una lancia, mentre Davide suonava l'arpa. Allora Saul cercò di inchiodare Davide al muro con la lancia, ma Davide schivò il colpo e la lancia andò a conficcarsi nel muro. Davide fuggì e si mise in salvo in quella stessa notte. Saul inviò degli uomini a casa di Davide per tenerlo d'occhio e ucciderlo la mattina dopo. Ma Mical, moglie di Davide, lo informò della cosa, dicendo: «Se in questa stessa notte non ti metti in salvo, domani sei morto». Mical calò Davide da una finestra ed egli se ne andò, fuggì e si mise in salvo. Poi Mical prese l'idolo domestico e lo pose nel letto, gli mise in capo un cappuccio di pelo di capra e lo coprì con un mantello. Quando Saul inviò degli uomini a prendere Davide, lei disse: «È malato». Allora Saul inviò di nuovo i suoi uomini perché vedessero Davide e disse loro: «Portatemelo nel letto perché possa ucciderlo». Quando giunsero quegli uomini, ecco che nel letto c'era l'idolo domestico con in testa un cappuccio di pelo di capra. Saul disse a Michal: «Perché mi hai ingannato così? Hai dato al mio nemico la possibilità di fuggire». Michal rispose a Saul: «È lui che mi ha detto: lasciami andare, altrimenti ti ammazzo». Riprendono le ostilità tra israeliti e filistei, e Davide infligge loro una pesante sconfitta. Nuovamente, il cattivo spirito dell'invidia e della gelosia tenta l'anima senza pace di Saul, ed egli concepisce il progetto di far morire Davide. Mentre Davide sta suonando l'arpa in casa del re, Saul prende la sua lancia e la scaglia contro Davide, che però prontamente schiva il colpo ed è costretto a fuggire. Quella stessa notte Davide si mette in salvo, lontano dalla sua casa. Saul, pensando che si trovi ancora là, manda dei messi per sorvegliarlo in modo che non possa più fuggire ed egli possa mandarlo a prendere la mattina successiva dalle sue guardie e metterlo a morte. La moglie Michal, che ha conoscenza delle intenzioni del padre, cala Davide da una finestra di casa sua e lo fa fuggire. Poi prende la statuetta dell'idolo domestico, lo copre con un cappuccio di pelo di capra e lo mette nel suo letto in modo da ingannare i servi di Saul quando sarebbero venuti a prendere Davide e dare così a Davide un ampio vantaggio per la fuga. L'indomani, infatti, i servi di Saul chiedono di lui, ma Michal dice loro che il marito è malato, e quando, dietro insistenza di Saul, i servi vengono a prenderlo nel letto, scoprono che nel letto vi è soltanto l'idolo domestico e che Davide è fuggito. Saul si adira con Michal, ma ella si difende dicendo che Davide l'aveva costretta a ricorrere all'inganno, minacciandola di morte se non vi avesse acconsentito. Concludiamo ora la lettura del capitolo 19 di Prima Samuele con i versetti compresi fra il 18 e il 24, versetti che narrano le prime traversie di Davide in fuga. Davide dunque fuggì, si mise in salvo, andò da Samuele a Rama e gli raccontò tutto quello che Saul gli aveva fatto. Poi egli e Samuele andarono a stare a Naioth. Questo fu riferito a Saul, dicendo: «Ecco, Davide è a Naioth, presso Rama». Saul inviò i suoi uomini a prendere Davide, ma quando questi videro profetizzare i profeti, riuniti sotto la presidenza di Samuele, lo Spirito di Dio investì gli inviati di Saul, che si misero anche loro a profetizzare. Ne informarono Saul, che inviò altri uomini, i quali pure si misero a profetizzare. Saul ne mandò ancora per la terza volta, ma anche questi si misero a profetizzare. Allora si recò egli stesso a Rama. Giunto alla grande cisterna che è a Secu, chiese: «Dove sono Samuele e Davide?» Gli fu risposto: «A Naioth, presso Rama». Egli andò dunque là, a Naioth, presso Rama. Lo Spirito di Dio investì anche lui, ed egli continuò il suo viaggio profetizzando finché giunse a Naioth, presso Rama. Anche lui si spogliò delle sue vesti, anche lui profetizzò in presenza di Samuele, e rimase steso a terra, nudo, tutto quel giorno e tutta quella notte. Da lì viene il detto: «Saul è anche lui tra i profeti?» Davide dunque si rifugia a Rama, a casa di Samuele, al quale racconta tutto. Poi entrambi si recano a Naioth, dove c'è un'adunanza di profeti. A Saul, che è sulle sue tracce, viene riferito il luogo in cui Davide si è rifugiato, ed egli vi manda dei messi per poterlo catturare. Di fronte all'adunanza dei profeti che proclamano la parola di Dio, i messi di Saul vengono disarmati dalle loro cattive intenzioni e si mettono a profetizzare anch'essi. La cosa si ripete per tre volte, ed infine Saul decide di recarsi di persona a prendere Davide, ma anche egli, disarmato dallo Spirito di Dio, si mette a profetizzare. In questa occasione è l'intervento diretto del Signore a mettere in salvo Davide, ma non sarà sempre così. Comincia per Davide uno dei momenti più difficili della sua vita, in cui sarà, benché innocente, perseguitato come un criminale, continuamente fuggiasco alla ricerca di una via di salvezza, dovendosi guardare sia dai nemici di Israele che aveva combattuto, sia da Saul e dai suoi uomini. Lunghi anni passeranno così fino alla morte di Saul e la sua ascesa al trono, anni terribili in cui Davide sperimenterà l'estrema precarietà della sua vita sulla terra e in contrapposizione la grande benignità del Signore. Egli ci lascerà una toccante testimonianza di questa sua esperienza nel libro dei Salmi. Nonostante l'odio di Saul, Jonathan rinnova i suoi sentimenti di affetto e di amicizia per Davide, che sancisce con un patto. Poi aiuta Davide a fuggire. Ma leggiamo adesso i primi 17 versetti di 1 Samuele, capitolo 20. Davide fuggì da Naiot, presso Rama. Andò a trovare Jonathan e gli disse: «Che cosa ho fatto? Qual è la mia colpa? Qual è il mio peccato verso tuo padre, perché egli minacci la mia vita?» Jonathan gli rispose: «No affatto, tu non morirai. Ecco, mio padre non fa niente, né di grande né di piccolo, senza dirmelo. Perché dovrebbe nascondermi questa intenzione? Non è possibile.» Ma Davide replicò, giurando: «Tuo padre sa molto bene che io ho trovato grazia agli occhi tuoi, perciò avrà detto: Jonathan non sappia questo, affinché non ne abbia dispiacere. Ma com'è vero che il Signore vive, e tu stesso vivi, tra me e la morte non c'è che un passo.» Jonathan disse a Davide: «Che cosa desideri che io ti faccia?» Davide rispose a Jonathan: «Domani è la luna nuova, io dovrei pranzare con il re. Lasciami andare, e mi nasconderò per la campagna fino alla terza sera. Se tuo padre nota la mia assenza, tu gli dirai: Davide mi ha pregato con insistenza di lasciarlo andare fino a Betlemme, la sua città, perché c'è il sacrificio annuale per tutta la sua famiglia. Se egli dice: va bene, allora il tuo servo avrà pace. Ma se invece si adira, sappi che il male che mi vuol fare è deciso. Mostra dunque la tua bontà verso il tuo servo, perché hai fatto entrare il tuo servo in un patto con te, nel nome del Signore. Se c'è in me qualche malvagità, uccidimi tu, ma non condurmi da tuo padre.» Jonathan disse: «Lungi da te questo pensiero. Se io venissi a sapere che il male è deciso da parte di mio padre e sta per venirti addosso, non te lo farei sapere?» Davide disse a Jonathan: «Chi mi informerà nel caso che tuo padre ti dia una risposta dura?» Jonathan disse a Davide: «Vieni, andiamo fuori nei campi.» E andarono insieme fuori nei campi. Jonathan disse a Davide: «Il Signore, il Dio di Israele, mi sia testimone. Quando domani o dopodomani a quest'ora io avrò sentito quello che pensa mio padre, se egli è ben disposto verso Davide, e io non mando a fartelo sapere, il Signore tratti Jonathan con tutto il suo rigore. Nel caso poi che mio padre voglia farti del male, te lo farò sapere e ti lascerò partire perché tu ti metta al sicuro e il Signore sia con te come è stato con mio padre. Possa tu, se sarò ancora in vita, usare verso di me la bontà del Signore perché io non muoia. Non cessare mai di essere buono verso la mia casa, neppure quando il Signore avrà sterminato dalla faccia della terra fino all'ultimo i nemici di Davide.» Così Jonathan strinse alleanza con la casa di Davide, dicendo: «Il Signore faccia vendetta dei nemici di Davide.» Per l'amore che aveva verso di lui, Jonathan fece di nuovo giurare Davide, perché egli l'amava come la sua stessa vita. Mentre si trova a Naiot, Davide va a trovare Jonathan, al quale chiede il motivo dell'accanimento di Saul e della sua decisione di metterlo a morte. Jonathan, volendo rassicurare Davide, gli dice che, se così fosse stato, sicuramente il padre lo avrebbe informato delle sue intenzioni. Ma Davide gli fa notare che, conoscendo l'affetto che Jonathan nutre nei suoi confronti, difficilmente Saul l'avrebbe messo a parte della sua decisione in proposito. Jonathan si rende conto della gravità della situazione e, volendo sinceramente aiutare l'amico, chiede che cosa possa fare per lui. Davide gli espone il suo piano. Come ogni novilunio, l'indomani, egli si sarebbe dovuto sedere a tavola con il re. Invece, sarebbe scappato in campagna e lì sarebbe rimasto nascosto per 3 giorni. Nel caso in cui Saul avesse notato la sua assenza, Jonathan avrebbe dovuto dire al re che Davide si era recato a Betlemme per il sacrificio annuale di tutta la sua famiglia. La reazione del re avrebbe chiarito le sue intenzioni, perché se Saul avesse dato il suo consenso, Davide avrebbe potuto stare tranquillo. Nel caso in cui invece si fosse adirato, avrebbe significato la cosa che la condanna a morte di Davide era ormai cosa certa. Poi Davide fa appello alla bontà di Jonathan e lo prega di dargli egli stesso la morte, se a suo avviso egli ne fosse degno. Jonathan era tristato per la sorte dell'amico e lo rassicura dicendogli che lo avrebbe informato di tutto quanto fosse venuto a conoscenza. Poi, molto prudentemente, conduce Davide in campagna, lontano da occhi ed orecchi troppo curiosi, e qui fa un giuramento. Egli avrebbe scandagliato le intenzioni di suo padre e ne avrebbe messo al corrente Davide. Nel caso in cui queste fossero state a lui sfavorevoli, egli lo avrebbe lasciato fuggire perché avesse potuto mettersi in salvo. Poi egli invoca la benedizione di Dio sull'amico e, certo nel suo cuore della vittoria di Davide, gli chiede di usare benignità nei confronti della sua famiglia dopo aver sterminato i suoi nemici. Jonathan rinnova la sua alleanza con Davide e vuole che anch'egli giuri fedeltà al loro patto. Jonathan non è solo un vero amico per Davide, ma anche un fratello che non guarda mai a se stesso e al suo interesse, ma ama sempre e comunque l'altro. Vediamo più nel dettaglio l'accordo tra i due amici, leggendo i versetti dal 18 al 23, da 1 Samuele, capitolo 20. Poi Jonathan gli disse: «Domani è la luna nuova e la tua assenza sarà notata, perché il tuo posto sarà vuoto. Dopodomani, dunque, tu scenderai giù fino al luogo dove ti nascondesti il giorno di quel fatto e rimarrai presso la pietra di Ezel. Io tirerò 3 frecce da quel lato, come se tirassi al bersaglio. Poi subito manderò il ragazzo dicendogli: va a cercare le frecce. Se dico al ragazzo: guarda, le frecce sono di qua da te, prendile, tu allora vieni, perché tutto va bene per te e non hai nulla da temere, come il Signore vive. Ma se dico al giovane: guarda, le frecce sono di là da te, allora vattene, perché il Signore ti manda via. Quanto a quel che abbiamo convenuto tu e io, ecco, il Signore ne è testimone per sempre». Possiamo conoscere la decisione di Saul riguardo alla sorte di Davide leggendo i versetti dal 24 al 34, sempre da questo capitolo 20. Davide dunque si nascose nella campagna, e quando venne il novilunio, il re si mise a tavola per mangiare. Il re, come al solito, si sedette sulla sedia che era vicina al muro. Jonathan si mise di fronte. Abner si sedette accanto a Saul, ma il posto di Davide rimase vuoto. Tuttavia Saul non disse nulla quel giorno, perché pensava: gli è successo qualcosa per cui non è puro. Certo, egli non è puro. Ma l'indomani, il secondo giorno della luna nuova, il posto di Davide era ancora vuoto. Allora Saul disse a Jonathan, suo figlio: perché il figlio di Isai non è venuto a mangiare né ieri né oggi? Jonathan rispose a Saul: Davide mi ha chiesto con insistenza di lasciarlo andare a Betlemme, e ha detto: ti prego, lasciami andare, perché abbiamo in città un sacrificio di famiglia, e mio fratello mi ha raccomandato di andarvi. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, lasciami fare una corsa per andare a vedere i miei fratelli. Per questa ragione egli non è venuto alla mensa del re. Allora l'ira di Saul si accese contro Jonathan e gli disse: figlio perverso e ribelle, non so io forse che tu prendi le difese del figlio di Isai a tua vergogna e a vergogna di tua madre? Poiché fin tanto che il figlio di Isai avrà vita sulla terra, non vi sarà stabilità per te né per il tuo regno. Dunque mandalo a cercare, fallo venire da me, perché deve morire. Jonathan rispose a Saul, suo padre, e gli disse: perché dovrebbe morire? Che ha fatto? Saul brandì la lancia contro di lui per colpirlo. Allora Jonathan riconobbe che suo padre aveva deciso di uccidere Davide. Acceso d'ira, si alzò da tavola e non mangiò nulla il secondo giorno della luna nuova, addolorato com'era per l'offesa che suo padre aveva fatto a Davide. Il giorno seguente è il novilunio e il re si mette a tavola per il pasto. Jonathan gli siede di fronte ed Abner, il capo dell'esercito di Saul, accanto al re, ma il posto di Davide rimane vuoto. Quel giorno Saul non dice nulla, pensando che, per qualche ragione, Davide non possa essere presente. Il giorno dopo, però, chiede a Jonathan il motivo della sua assenza. Jonathan risponde che Davide gli aveva chiesto il permesso di recarsi a Betlemme per poter partecipare al sacrificio della sua famiglia. Allora Saul si adira moltissimo con Jonathan, chiamandolo figlio perverso e ribelle, perché parteggia per Davide, il suo nemico. Saulo ormai vede Davide come una perenne insidia per il suo trono, una minaccia per la sua discendenza, e non capisce la cecità del figlio e la sua ostinatezza nel proteggere colui che invece dovrebbe combattere. Il punto di vista di Saul è quello di un uomo accecato dall'invidia e dalla sete di potere, senza fede né timore di Dio, ma Jonathan è animato da un amore sincero per Davide, e l'amore vero non porta invidia, non cerca il proprio interesse, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia. Saul chiede dunque al figlio di condurre Davide alla sua presenza per metterlo a morte, ma Jonathan, forse per constatare la determinazione di Saul, rinnova la sua domanda sulle ragioni di questa condanna. Saul allora brandisce la sua lancia e cerca di colpirlo. Jonathan capisce che ormai non può più far nulla per il suo amico se non informarlo. Dopo aver schivato il colpo del padre, si alza da tavola e non mangia nulla, addolorato per la sorte di Davide e per l'ingiusta sentenza pronunciata da Saul nei confronti del giovane pastore. L'indomani Jonathan e Davide si incontrano, come convenuto, fuori della città, e qui si salutano con la tristezza di chi si vuole bene e suo malgrado è costretto a separarsi. Leggiamo questo episodio nei versetti dal 35 al 43, dal capitolo di Prima Samuele, capitolo 20. La mattina dopo, Jonathan andò nei campi a incontrare Davide e aveva con sé un ragazzo. Disse al ragazzo: «Corri a cercare le frecce che tiro». Mentre il ragazzo correva, tirò una freccia che passò di là da lui. Quando il ragazzo fu giunto al luogo dove era la freccia che Jonathan aveva tirata, Jonathan gli gridò dietro: «La freccia non è forse di là da te?» Jonathan gridò ancora dietro al ragazzo: «Via, fa presto, non ti trattenere». Il ragazzo raccolse le frecce e tornò dal suo padrone. Ora il ragazzo non sapeva nulla. Jonathan e Davide erano i soli a sapere di che si trattava. Jonathan diede le sue armi al ragazzo e gli disse: «Va, portale in città». E come il ragazzo se ne fu andato, Davide si alzò dal lato sud, si gettò con la faccia a terra e si prostrò 3 volte. Poi i due si baciarono e piansero insieme. Davide soprattutto pianse dirottamente. Jonathan disse a Davide: «Va in pace. Ora che abbiamo fatto tutti e due questo giuramento nel nome del Signore, il Signore sia testimone fra me e te e fra la mia e la tua discendenza per sempre». Davide si alzò e se ne andò, e Jonathan tornò in città. La mattina seguente, Jonathan si reca in campagna con il suo scudiero nel luogo convenuto, e qui, simulando una battuta di caccia, scaglia le sue frecce al di là del luogo dove Davide si nasconde. Poi manda il ragazzo a recuperarle, e quando questi ritorna, gli consegna le sue armi perché le porti in città. Rimasti soli, i due amici si salutano, forse per l'ultima volta. Si scambiano un bacio e piangono. Poi Jonathan congeda Davide, dopo che entrambi hanno rinnovato il loro giuramento con cui si promettono benevolenza nei confronti delle rispettive famiglie nel nome del Signore. Davide si allontana verso la campagna, mentre Jonathan fa ritorno in città. E con questo saluto molto triste, questo forse addio, ultimo saluto fra Jonathan e Davide, il capitolo 20 si conclude. E a questo punto direi si conclude anche il nostro stare insieme, il nostro appuntamento, anzi ultimo appuntamento della settimana. Quindi si conclude un po' anche tutta la settimana che abbiamo potuto passare sicuramente molto bene insieme tutti quanti ci avete seguito. Io vi ringrazio per questa cortesia che sempre ci prestate, e sicuramente è stata una settimana molto intensa di grandi riflessioni che abbiamo potuto avere insieme. Vi do appuntamento per quanto mi riguarda alla prossima settimana. Ciao e buon riposo.